Right Now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
Si possono valutare i grandi eventi sportivi con il pallottoliere delle medaglie, con chi si è arricchito, pochi imprenditori privati, e chi invece ha pagato, noi con le tasse, oppure si possono usare anche altri criteri, per esempio se rispettano i diritti umani. Per questo abbiamo chiesto una mano a Guido Battaglia, capo dell'ufficio di Ginevra del Center for Sport and Human Rights. In questi giorni, non a caso, era a Milano e gli abbiamo chiesto che voto dà a queste Olimpiadi.
Per il momento un voto sufficiente, soprattutto dal punto di vista delle competizioni e dello spettacolo che stiamo vedendo.
Hai già detto molto. Voi intervenite quando non sono ancora cominciati i grandi eventi sportivi e fate una sorta di elenco di elementi, di leggi, di regolamenti che si devono rispettare, di violazioni che si devono evitare. A costo di semplificare molto, vi assicurate o chiedete che venga fatto in modo che nessuno caschi da un'impalcatura mentre si sta costruendo uno stadio?
Che nessuno caschi da un'impalcatura, che nessuno lavori in condizioni di calore eccessivo, ma che anche un atleta non sia discriminato nel contesto della sua competizione, che non ci siano insulti razzisti, che non ci sia discriminazione, che non ci sia violazione per quanto riguarda la parità di genere, che i volontari siano trattati in maniera decente e rispettosa, che gli allenatori, gli arbitri, le famiglie, gli entourage, tutte le persone che possono essere colpite e coinvolte nell'organizzazione di un grande evento sportivo, diciamo, abbiano quell'esperienza positiva che tutti associamo per quanto riguarda il mondo dello sport.
Ma in un mondo sportivo che è sempre più dominato dal business, non è uno slogan, è la verità dei fatti, non si scappa da questo, è ancora possibile trarre un bilancio positivo?
È ancora possibile perché i principi internazionali di condotta di business responsabile esistono, e a meno che il sistema economico non cambi fondamentalmente, e non mi sembra che questa possa essere qualcosa che possa accadere nei prossimi nel breve periodo, dobbiamo utilizzare i principi e gli standard che esistono per garantire che l'organizzazione di grandi eventi nel quale l'afflusso di capitale, di soldi, di potere, di influenza politica sta diventando sempre maggiore, possa comunque attenersi ai principi internazionali che fino a prova contraria sono ancora la base di come la nostra società vive ed è organizzata.
Se pensiamo a sport e diritti umani ci viene in mente il razzismo, la discriminazione di genere o il classismo. È ancora possibile fare sport partendo, per esempio, da aree disagiate? Sentiamo ancora Guido Battaglia del Center for Sport and Human Rights.
Diciamo che l'interesse anche delle organizzazioni sportive è di trovare più talenti possibili, e la maggior parte di questi talenti possono essere trovati nei contesti più vari, quindi lo sport è un'opportunità e questo secondo me lo rimane. La sfida che si applica per il mondo dello sport, ma probabilmente si applica per ogni professione, è quella di mantenere un punto di partenza che possa garantire equità e pari opportunità all'inizio per tutti. E questo è un lavoro sul quale bisogna ancora fare tanto, perché, come sappiamo, l'accesso ai servizi, l'accesso alle diverse possibilità che il nostro sistema offre è un sistema che diciamo sta diluendo sempre di più le opportunità per coloro che partono da una condizione meno avvantaggiata.
Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 8 su Radio Popolare. Quando vuoi, in podcast.
Solo 80 anni fa è stato permesso alle donne di votare. Ne vennero elette poche, meno del 5% dell'Assemblea Costituente, e solo 5 di loro entrarono nel comitato che letteralmente scrisse la Costituzione. furono importanti, lasciarono il segno nelle parti della Costituzione che parla di parità, ma siamo ancora lontani dalla sua concretizzazione. Perché? Sentiamo la risposta della costituzionalista della Statale di Milano, Marilisa D'Amico.
Tanti fattori. Innanzitutto quegli principi costituzionali erano principi visionari in una società completamente diversa, una società italiana patriarcale che continua, diciamo, a essere sostanzialmente tale, tanto è vero che molti principi della Costituzione necessitano ancora di una piena realizzazione. Quindi questo è un primo punto molto importante. Poi il secondo fattore che io ho anche studiato scientificamente è stata una cosa un po' paradossale, cioè nel senso che questa Costituzione in cui anche le donne erano state protagoniste poi è stata immediatamente lasciata nell'attuazione solo a uomini. Ed è una cosa abbastanza paradossale, perché mentre le costituenti erano tutte profondamente antifasciste, almeno diciamo il 30-40% dell'assemblea costituente era costituita da uomini profondamente, diciamo, legati al fascismo. Alcuni gli ideologi del fascismo, alti magistrati che avevano applicato tranquillamente le leggi razziali. Per cui non è stata solo la parte femminile ad avere poi una lentezza di realizzazione, ma tutte le parti innovative della Costituzione.
Marilisa D'Amico sarà la protagonista del terzo appuntamento della rassegna Visioni per i diritti umani. Giovedì 19 alle 18 alla libreria Oepli di Milano dialogherà con noi a partire dal libro Questioni di genere, edito dal Mulino, scritto insieme a Maria Cristina Grisolia e Benedetta Liberali. È un libro particolare perché è uno scambio intellettuale fra Gustavo Zagrebelsky ed un gruppo di costituzionaliste, e che parte proprio da una provocazione dell'ex presidente della Corte Costituzionale.
Ci chiede Zagrebelsky: ma voi qual è la vostra prospettiva? Qual è qualcosa di diverso? Cioè questa rete, queste costituzionaliste stanno insieme perché sono donne che hanno voglia di ragionare fra di loro, perché vogliono fare massa critica o meno? Oppure volete voi con una prospettiva femminile leggere diversamente i principi della Costituzione, a partire proprio dal principio di uguaglianza? E allora lì le risposte sono state due. Cioè, da una parte c'è chi ha detto: sì, leggo con la lente femminile la Costituzione, gli sviluppi anche della Costituzione, ma anche chi, e io un pochino ho risposto anche in questo modo a Zagrebelsky, anche chi può anche chiedere: ma perché io devo giustificare il mio modo di stare insieme, di affrontare i temi femminili anche fra donne? Cioè, abbiamo sempre bisogno di dare una giustificazione per il monopolio maschile del diritto costituzionale? Non è mai stato così, cioè nessuno ha chiesto a tanti uomini: ma voi che cosa ci state a fare e che lettura state dando della Costituzione?
Come avete sentito, temi storici ma ancora molto attuali. Vi aspettiamo con la professoressa D'Amico giovedì 19 febbraio alle 18 alla libreria Oepli. E se volete, consideratelo anche un piccolo gesto di solidarietà per i lavoratori della Oepli che stanno passando un momento difficile.
Hukuk al-insan.
Schuyot ezrach.
Hukuk bashar.
Prava человека.
Prava людини.
Mga karapatang pantao.
Renchuan.
Direitos humanos.
Direitos humanos.
Les droits de l'homme.
Diritti umani.
Rights Now. Ascolta, partecipa, reagisci. Segreteria @ fondazionediritti-umani.org.
Tra la popolazione migrante in Italia, gli uomini sono leggermente di più delle donne. E a livello occupazionale la forbice si allarga. Solo 4 migranti donne su 10 hanno un lavoro, fino ad arrivare a poco più del 20% delle donne immigrate che creano un'impresa. E l'ulteriore conferma che le donne devono affrontare più ostacoli. L'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo ha svolto una ricerca sulle opportunità che possono nascere dai corridoi umanitari. Ne è nato un libro, Libere da, libere di, uscito per Vita e Pensiero, dove ci sono anche le biografie di alcune giovani donne che hanno usato i corridoi umanitari e brevi saggi di alcune esperte. Il curatore del libro, sociologo della Cattolica Fabio Introini, ci legge quanto ha scritto al Ganesh Fessà dell'associazione Gandhi Charity.
Le donne, se rispettate e valorizzate, possono essere operatrici di pace. I loro valori sono immensi. Penso al maternage, l'amore delle madri per il figlio. Se venisse riconosciuta e promossa la leadership femminile in politica e in diplomazia, ci sarebbe più pace. Alla donna non piacciono sangue e violenza. Nelle manifestazioni per la pace vedo più donne che uomini. Tantissime giovani si battono per i diritti umani e per la fine dei conflitti. Sono la speranza. Guardiamo all'insegnamento delle donne africane, alla loro statua più tipica. Ha un bambino per mano, uno dietro di lei, un altro in braccio. E in testa porta la cesta con la spesa. Va a cercare l'acqua anche attraversando per chilometri zone desertiche e lo fa per amore. Porta il suo mondo sulle spalle eppure sorride sempre. Anche i suoi bambini non piangono perché nonostante tutto si sentono amati. Questa è la lezione di pace delle donne d'Africa.
Rights Now continua su danilodebiasio.substack.com. Per donazioni, fondazionediritti umani.org.